Una chiave di lettura.
Ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, ben trovati all'ascolto della nostra chiave di lettura, lo spazio che dedichiamo ogni giorno all'approfondimento di fatti di attualità, in particolare il venerdì mattina. Parliamo spesso di America Latina con Luis Badia Morales, che anche oggi è in studio con noi. Ben trovato Luis, buongiorno.
Buongiorno a te e a tutti.
Dunque, il governo di Raul Castro, siamo a Cuba, ha autorizzato la celebrazione delle messe nelle carceri, dove quest'anno sono state officiate per la prima volta Natale e Pasqua. E quanto è stato comunicato la settimana scorsa al presidente del Consiglio delle Chiese di Cuba, un consiglio che raggruppa le chiese evangeliche, Miguel Marcial Hernández, da parte dell'ufficio di affari religiosi del Partito Comunista Cubano. Hernández ha riferito che l'autorizzazione si estende anche alla Chiesa Cattolica, alla quale poi è arrivata anche una comunicazione ufficiale. Luis, nell'ambito dei cambiamenti progressivi, spesso anche, come dire, contraddittori, che stanno avvenendo dal punto di vista sociale e politico a Cuba, questa notizia come possiamo leggerla?
Secondo me è una notizia molto importante, soprattutto adesso che è arrivata anche la conferma e la comunicazione, per così dire, ufficiale alla Chiesa Cattolica, perché effettivamente le prime indiscrezioni su questa misura del governo erano apparse martedì ed erano state comunicate soltanto ai gruppi evangelici, a questo Consiglio delle Chiese di Cuba, che è un'organizzazione molto importante, però che è minoritaria, perché in definitiva a Cuba, nonostante che non esista una maggioranza dei cattolici, la fede o la confessione religiosa più numerosa è proprio quella cattolica. Mi pare che si gira intorno al 40-45% dei cubani. E tra l'altro poi questa è una richiesta della Chiesa Cattolica che viene da lontanissimo, addirittura già quando oltre 10 anni fa Papa Giovanni Paolo II fece quella storica visita a La Habana, a Cuba e ad altre città. Una delle cose che ha chiesto al governo è che le chiese, in particolare quella cattolica, perché lui parlava a nome della cattolica, potessero fare pastorale penitenziaria. A Cuba era stata soppressa addirittura la festa di Natale, era da quasi mezzo secolo che non si poteva entrare, sacerdoti non potevano entrare, ma anche esponenti di altre confessioni religiose venivano autorizzate in modo eccezionale, con richieste specifiche, con tramite un po' farraginosi. Adesso la decisione del governo, che io ritengo della massima importanza perché si colloca in linea con altri cambiamenti, permetterà alle confessioni religiose fare della pastorale penitenziaria senza dover fare tutto il tramite farraginoso. Noi abbiamo già detto qua in passato, in questo stesso programma, che a Cuba, per quanto riguarda le confessioni religiose, esiste libertà di culto, esiste libertà religiosa. Però, appunto, c'è un però, nel senso che fino adesso vedo che incominciano a cambiare le cose, si è sempre tentato un po' di mantenere le chiese, in particolare quella cattolica, in modo ridotto, cioè una chiesa bonsai, libera però piccola, e tutte le trave burocratiche servivano un po' a questo, non a impedire o a bloccare l'attività della chiesa, però a impedire che crescesse. Se tu pensi a questa autorizzazione per la pastorale penitenziaria di tutte le confessioni religiose e di quella cattolica, pensi alla costruzione che sta per finire del nuovo seminario della Habana, pensi a un maggiore accesso, comunque sempre limitato ai mass media, almeno durante le feste religiose, recentemente con motivo della festa della Madonna della Carità del Cobre, si sta procedendo in un buon senso, ritengo io. E questo va letto all'interno dei grossi cambiamenti che riguardano il sistema politico cubano.
Per essere obiettivi, perché parliamo dalla Radio Vaticana, però cerchiamo di dire davvero le cose come stanno, è indubbio che i rapporti tra Chiesa Cattolica e lo Stato a Cuba sono migliorati dopo la visita di Giovanni Paolo II del gennaio del 98.
Questo sì, è... sì, no, sono migliorati. Questo lo dicono, non lo diciamo noi, non lo diciamo qui a Roma, lo dicono anche i vescovi. Più di una volta il cardinale della Habana Ortega e recentemente il presidente della conferenza episcopale cubana, Monsignor Dionisio Garcia, hanno sottolineato questo. Questo è vero, ci sono piccoli passi irreversibili che tendono a consolidare, tra l'altro lo dice il nunzio apostolico che è andato via qualche mese fa, è stato cambiato per un altro, creano non solo la sensazione ma dimostrano che questo miglioramento esiste, anche perché la situazione della società cubana è abbastanza critica per certi versi. Allora Il governo, la rivoluzione cubana, se vogliamo usare l'espressione che usano loro, ha bisogno anche della Chiesa, e questo lo ha chiesto ufficialmente. Per esempio, nel campo della pastorale giovanile, i cubani hanno un grosso problema con la gioventù, con la droga, con la prostituzione giovanile, con le gravidanze precoci. Quindi il governo più di una volta ha chiesto alla Chiesa di collaborare, di dare un contributo per quanto riguarda la famiglia, la gioventù, anche l'aborto. In Cuba l'aborto è legale, però il governo è allarmatissimo, lo ha detto diverse volte, per il numero di aborti. Quindi si è rivolto alla Chiesa per chiedere questo sostegno, come tra l'altro è successo in altri paesi del mondo. Allora, che cosa sta succedendo lì? Sta succedendo che si cammina verso il congresso del Partito Comunista, che dovrebbe mettere fine a questa coabitazione nel potere, perché a Cuba in questo momento in realtà governa ancora Fidel Castro, perché Fidel Castro è tuttora il segretario generale del Partito Comunista. Raúl Castro ha assunto solo la presidenza. Essendo un regime a democrazia popolare, dove il potere lo esercita il Partito Comunista tramite il governo, vuol dire che il potere è ancora in mano a Fidel Castro. Immaginiamo che il congresso del Partito Comunista, che dovrebbe essere alla fine di quest'anno o il prossimo, concederà il titolo anche del segretario generale a Raúl Castro, e si dovrebbero incominciare a vedere in modo più vistoso tutti questi cambiamenti che ha annunciato.
Intanto però il presidente americano Obama ha esteso per un anno addizionale l'embargo commerciale americano contro Cuba, e il presidente brasiliano Lula da Silva ha detto che vuole incontrare Obama per parlare con lui, perché non ha capito bene la posizione degli Stati Uniti al riguardo.
È vero, la settimana scorsa Obama, all'interno di un provvedimento legislativo, ha rinnovato per un anno ancora il famoso embargo che si prolunga da quasi 50 anni. E questo può essere interpretato in uno o in un altro modo, cioè può essere interpretato in un modo preoccupante, nel senso che ci possa essere da parte di Obama una sorta di pentimento per quanto riguarda quello che già aveva annunciato. Lui aveva annunciato che in un qualche modo questo embargo doveva finire. Potrebbe anche essere una tattica diplomatica politica per arrivare a una negoziazione in condizione migliore. Per i cubani è fondamentale che questo embargo finisca, e lo chiedono più a più riprese. Anche per gli americani è fondamentale. Però anche Obama lì ha messo in moto alcune misure che riguardano le remesse, che riguardano i viaggi. Io penso che, e poi il fatto che sia molto sottolineato anche nel comunicato della Casa Bianca, che per un anno, cosa che non si faceva in passato, veniva semplicemente rinnovato, significa che qualcosa c'è in moto anche, della quale noi non sappiamo nulla. Io ho l'impressione, a giudicare per alcune cose sul New York Times e su USA Today, che ci sono negoziazioni in corso per quanto riguarda anche l'embargo.
Grazie davvero a Luis Badia Morales per questo approfondimento dedicato alla situazione a Cuba. Noi chiudiamo qui la nostra chiave di lettura. Ancora buon ascolto.